Ave Maria, cari amici che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti anche a questo appuntamento del quarto venerdì del mese di luglio, mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù. La trasmissione di questo pomeriggio la dedichiamo ad un argomento particolare che riguarda appunto l'amore così come è inteso oggi tra i giovani, dai giovani. Sono, diciamo, giunto a questo titolo, alla considerazione di trattare questo tema, partendo da una riflessione fatta su un libro che sto leggendo, scritto da padre Stefano Maria Manelli, si intitola San Pio da Pietrelcina, eccolo qui, e a un certo punto, alla pagina 138, si chiede al padre cosa appunto ne pensasse nel divorzio. E San Pio da Pietrelcina dice che il divorzio, anzi, gridava forte che il divorzio è la creazione distrutta dall'uomo, la creazione distrutta dall'uomo, ed è perciò la via maestra che porta all'inferno. E poi continua l'autore del libro, e quando il divorzio diventa legge civile, il futuro della società stessa è messo in serio pericolo. Ah, mi sono chiesto innanzitutto perché il padre San Pio da Pietrelcina avesse detto che il divorzio è la creazione distrutta dall'uomo. Beh, insomma, ci ho pensato un pochino, in fondo la risposta non è difficile, ma Dio ha creato l'uomo e la donna con un progetto ben specifico, no? Li ha creati anche complementari perché popolassero il mondo, il creato, appunto, costituito da nostro Signore, dal nostro Signore Dio, in vista della venuta del Figlio, no? Tutto è stato creato in vista di Lui e per mezzo di Lui. Però pone al vertice poi della creazione, cioè dopo aver fatto il giorno e la notte, l'asciutto, il mare, pone l'uomo. E crea tra l'uomo e la donna, senza peccato originale, una comunione intensissima, cioè tra loro c'è una comunione d'amore intensissima. Il divorzio rompe a livello di principio questa comunione e per questo è un atto di distruzione della creazione stessa. Il divorzio separa l'unità tra due persone volute, unità voluta da Dio. Ora, San Pio tuonava contro il divorzio in un periodo in cui il divorzio non era ancora stato approvato come legge qui in Italia, no? L'approvazione ci sarà soltanto il 1° dicembre del Cina invece è morto il eppure c'erano già tanti casi di divorzio. La legge, uno degli effetti della legalizzazione di qualcosa è sicuramente la sua diffusione di massa. Con la legalizzazione del divorzio, noi abbiamo la rottura di quella unità indissolubile, che è appunto l'unità della famiglia, dell'uomo e della donna. E si trasforma questa unità indissolubile in una sorta di contratto a tempo indeterminato con un diritto di recesso unilaterale. A un certo punto lui o lei si sveglia, non ti amo più. Ma la filosofia di fondo che c'è dentro questa legge è gravissima. È gravissima perché è l'esaltazione dell'individualismo. Su invece, sento un sottofondo che disturba dalla radio, e dicevo l'esaltazione di un principio, del principio dell'individualismo, no? Rispetto ai principi assoluti su cui si dovrebbe fondare la famiglia, che sono appunto l'unità, la fedeltà, che non devi ovviamente che garantisce questa unità, ma anche la stabilità dell'unione, appunto, per come ambiente tranquillo, sicuro in cui possono crescere i figli. Ecco, i principi della famiglia sono il mutuo e reciproco aiuto che si danno i coniugi nella gestione della stessa, ma anche l'attenzione nei confronti dei soggetti anziani, dei membri anziani della famiglia che hanno dato il loro contributo e che ora sono in uno stato, diciamo così, non più prosperoso dal punto di vista fisico, non possono fare più tante cose, ecco, magari hanno bisogno loro stessi di essere accuditi. Tutti questi principi vengono soppiantati da un principio individualistico, appunto, che è quello, dell'affermazione dei propri desideri, dei propri, tra virgolette, diritti, bisogni, necessità, chiamateli come volete, no? Ma il divorzio è anche un'altra cosa, è il fallimento dell'amore. E allora mi sono chiesto, ma cerchiamo di capire un po' che cosa si intende oggi per amore, cosa i giovani oggi intendono per amore e che cos'è appunto l'amore. Noi abbiamo ereditato dal mondo classico tre tipi, diciamo, di amore: la filia, l'eros e l'agape. La filia è un amore disinteressato, dove c'è la condivisione di valori, va bene, ma non implica una unione, diciamo, come devo dire, profonda, no? Come potrebbe essere invece quella, tra due sposi. La filia è il cosiddetto amore di amicizia, d'accordo? Amore di amicizia. Poi abbiamo l'eros, che è questa attrattiva che lui o lei sente nei confronti, di una lei o di una lui, insomma, a secondo di chi è il soggetto di riferimento. Questa attrattiva non è una cosa, cattiva di per sé, eh? Perché, come possiamo dire, la natura, la sostanza dell'eros è quello proprio, è quella di evolversi nell'agape, cioè in questo amore oblativo, in questo amore in cui prevale l'altro rispetto all'ego, rispetto all'io, prevalgono i desideri dell'altro, i bisogni dell'altro e quindi presuppone una capacità di sacrificio per adeguarsi a questi bisogni ed è quello che poi rende appunto salda un'unione, no? Ed è quella che dovremmo trovare all'interno di una coppia di sposi, appunto, che vive il matrimonio sacramentale. E in quel caso c'è un'unione più profonda perché c'è anche la condivisione dei corpi, oltre che degli affetti. Ora, il fatto che l'eros non sia di per sé un fatto negativo, non è che lo dico io perché mi sono svegliato un giorno e ho pensato così. Ma ce lo ricorda Benedetto XVI nel discorso all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio Corunum del 23 gennaio 2006. E dice: appare chiaro come l'uomo è creato per amare e come questo amore, che inizialmente appare soprattutto come eros tra uomo e donna, deve poi interiormente trasformarsi in agape, in dono di sé all'altro. E ciò proprio per rispondere alla vera natura dell'eros. Invece, il problema di oggi qual è? È che di fronte alla evoluzione giusta dell'eros, noi abbiamo l'evoluzione peggiore, ovvero sia questa attrazione diventa il mezzo per ricercare se stessi, la propria individualità, il piacere del proprio io a scapito di quello che abbiamo detto prima. E ciò ha delle conseguenze anche dal punto di vista relazionale. Per ovviamente se questo è il fine, no? Se il fine è compiacere me stesso, allora vuol dire che io dell'altro ne faccio un oggetto, eh? Ne faccio un oggetto e lo considero anche quasi un mio possesso, perché è funzionale ai miei bisogni. Non sono io che mi dono, ma uso l'altro per me. E questo si dovrebbe capire anche quando si parla di femminicidio, che sicuramente non tocca le percentuali allarmanti che ci vogliono far credere i media, perché i casi reali di femminicidio sono ridottissimi e non è per niente un allarme sociale. Però, se ci chiediamo quando questo avviene, beh, avviene quando noi diventiamo i padroni dell'altro. Vogliamo possedere l'altro. Perché nel momento in cui l'altro ci dice: "Scusa, non ti amo più, mi sono accorto di aver sbagliato", ebbene, allora in questo caso l'uomo, per la maggior parte delle volte, appunto, arriva al gesto folle di togliere la vita alla persona che non vuole continuare quella relazione. E piuttosto, invece, piuttosto di curare appunto questo aspetto e far, come dire, diffondere il senso giusto dell'amore, la visione giusta dell'amore, che eviterebbe anche queste spiacevoli conseguenze, delittuose conseguenze, si usa strumentalmente, gonfiando anche le cifre, del femminicidio per ottenere altri scopi, sui quali però non mi cimento perché altrimenti usciremmo un po' fuori tema di quanto appunto ci siamo proposti di fare e di dire. Come si vive oggi appunto questo amore? Beh, sicuramente dovremmo partire un po' proprio dalla prima infanzia, no? Perché abbiamo sicuramente un problema, quello di una precocizzazione sessuale. Per cui una precocizzazione che va ad invadere anche il mondo dei bambini. Io ricordo che ai miei tempi la frase che più andava di voga, ti chiedevano, magari stavi all'elementare, ma ce l'hai la fidanzatina? Oppure ce l'hai il fidanzatino? E diciamo che questa è una dimensione, una relazionale, a cui il bambino o la bambina, naturalmente parlando, non ci pensa proprio. È una intromissione del mondo adulto attraverso queste, diciamo, frasi innocue, un tentativo di intromettere appunto nel mondo dell'infanzia il mondo degli adulti, relazioni che sono tipiche appunto del mondo adulto e che non toccano affatto i bambini. Ma non è solo un problema dei miei tempi, perché c'è sempre stata un po' questa propensione, che ovviamente oggi possiamo dire essere solo ingigantita. Mi viene in mente, per esempio, proprio i tempi, i primi del Novecento, quando San Francesco, scusate, Francesco Forgione, San Pio da Pietrelcina, che si chiamava così, quando stava a scuola, ecco, fu punito e anche fisicamente dal maestro perché gli fu trovato in tasca un bigliettino sul quale appunto c'era una manifestazione di intenzione di fidanzamento con una ragazza, un bigliettino che però non aveva scritto lui, ma avevano scritto dei compagni per burla. Anzi, adesso che ricordo bene, questo bigliettino fu messo in tasca della ragazza e la ragazza lo consegnò al professore, il quale, al maestro, il quale poi reagì appunto come ho detto, si comportò come. E Francesco, quindi San Pio, praticamente non accusò i compagni, e quando il maestro di Francesco seppe come erano andate effettivamente le cose, chi era stato l'autore del misfatto, apprezzò ancora di più la personalità di questo ragazzo eccezionale fin da bambino. Quindi, diciamo, questo tema del fidanzamento, insomma, precoce c'era anche in altri tempi, oggi ancora di più, ma oggi, diciamo, ai miei tempi ancora di più, ma oggi soffre, ancora di un problema ancora più grosso, che è quello che si verifica nelle scuole quando viene portata la teoria del gender, no? Qui addirittura si mina l'identità biologica dei bambini con delle domande che veramente rivelano un po' tutta la cattiveria di chi le pone, e che io ritengo gravissime. Perché quando ci si avvicina ad un bambino e ci si dice: ma tu sei sicuro di voler essere proprio un maschietto? Non ti piacerebbe essere una femminuccia? Cioè, noi andiamo a creare un vulnus, diciamo così, un pensiero in un bambino che questi problemi non se li pone proprio. È una violenza bella e buona. E oggi dobbiamo difendere, appunto, questa realtà, questo mondo dell'infanzia che è duramente attaccato. E difendere anche lo sviluppo affettivo sereno di questi bambini, perché poi possa, diciamo, maturare nei tempi giusti e nei tempi dovuti. Questa è una prima, diciamo, un primo chiarimento che andava fatto, insomma, perché abbiamo questa precocizzazione che poi ci porta a che cosa? Ci porta a situazioni, diciamo, in cui a 13 anni vediamo che le ragazzine, insomma, o i ragazzini hanno già, possono avere già degli approcci, diciamo, che non sono onesti, e non sono, diciamo, non sono di quell'età, non si dovrebbero compiere a quell'età e non si dovrebbero neanche compiere in età più grande. Perché fanno parte di una realtà che attiene appunto alla sacramentalità del matrimonio. Noi abbiamo con il divorzio attaccato la sacralità dell'unione tra l'uomo e la donna, e attaccando questa sacralità dell'unione ci ritroviamo poi a considerare lecita ogni cosa. E quindi abbiamo adolescenti che già hanno avuto varie esperienze, fino alla, come dobbiamo dire, la nefasta moda della convivenza, ecco, che è un male appunto terribile, ovattato da ragionamenti più o meno, diciamo, che sembrerebbero buoni, no? Cosa fa un ragazzo oggi quando incontra una ragazza dopo averla conosciuta? Non vive una relazione affettiva fatta appunto di amicizia, quindi disinteressata, e magari fatta anche dal bisogno di conoscersi. Quindi dico magari perché, ecco, se ci fosse un interesse. Se ci si accorgesse di un interesse superiore, la prima cosa che una persona dovrebbe fare è cercare di conoscere la persona dell'altro sesso, come la pensa su certe situazioni, perché tante volte, ecco, si vengono a creare delle unioni che sono anomale, che magari uno ha una visione della vita e un altro ha una visione della vita completamente diversa. Però poi c'è una sensibilità, diciamo così, particolare, specifica, Per cui, ecco, due persone stanno insieme, ma stanno insieme non perché si possa effettivamente poi costruire qualcosa, non perché si possa effettivamente condividere un progetto, no? Oltretutto, che progetto vuoi condividere a 17 anni, 18 anni, se non è ancora un lavoro e altro, insomma, no? Se non, non ti sei ancora realizzato come persona. Vedete come poter dire, che anomalie ci sono, no? Cioè, come si fa a pensare di vivere un rapporto di coppia quando ancora, insomma, mancano i requisiti di una propria realizzazione? E che cosa si vuole costruire? Dice, ma sei un po' pesante tu pensando a queste cose, allora un ragazzo che cosa deve fare? Niente, un ragazzo cosa deve fare? Un ragazzo cosa deve fare? Vivere castamente, aspettando quando sarà il momento, se il Signore li chiama, e di aspettare i tempi dovuti, i tempi giusti. Allora, dicevo, immaginate per esempio, ecco, non so, una ragazza che sia stata abbandonata dal papà, no? E un ragazzo che abbia una particolare sensibilità. E anche in un certo senso un senso di paternità protettiva, no? Per cui vorrebbe colmare quella sofferenza di quella ragazza. Ora, facilmente tutto questo viene scambiato per amore e i due si fidanzano, quando poi in realtà ciò che spinge l'uno ad entrare nell'altra, nel mondo privato dell'altro per portare un po' un beneficio, è appunto una naturale generosità dell'anima. Ma se non c'è la maturità dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dell'età, per capire queste differenze, facilmente tutto questo viene scambiato per amore e i due si fidanzano. E poi, insomma, quando ci si accorge che effettivamente quella persona non è proprio la persona che faceva per lei o per lui, vabbè, insomma, quando è troppo tardi, soffrono i figli che sono stati messi al mondo perché soffrono appunto questa divisione, che è sempre una sofferenza per i figli. Ecco, non si dica che i figli sono grandi, che capiscono, che sono maturi, che hanno compreso, perché non è vero. Basta essere un insegnante e verificare come cambia il loro profitto scolastico quando ci sono situazioni di sofferenza e quando no. Quando c'è una situazione di sofferenza in famiglia, non c'è profitto scolastico. Un ragazzo, in casi gravi, può diventare anche come un ebete, cioè sente parlare ma non apprende, ascolta, capisce ma non apprende, perché c'è una situazione di dolore che gli impedisce questo apprendimento. Quindi oggi il ragazzo incontra una ragazza, sì, ci piaciamo, ci fidanziamo nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi si arriva a compiere atti che sono leciti soltanto nel matrimonio. Dice, ma tu magari parli in questo modo perché hai una visione della vita come credente. Bene, sì, ovviamente, no? Quando noi facciamo la volontà di Dio, e quindi quando ragioniamo per fede, le conseguenze del nostro ragionamento apportano sempre cose buone anche dal punto di vista umano. Viceversa, quando ci allontaniamo da Dio, anche dal punto di vista umano, noi perdiamo la bontà delle cose. Allora, se magari è qualcuno che non vuol sentir parlare di fede, ma vuol partire da un'esperienza umana, dovessi obiettare che ragionamenti simili che partono dalla fede non sono corretti perché pregiudizievoli, allora facciamo un discorso, diciamo, di natura più concreta, no? Più umana, diciamo così. Ecco. Anche se le cose non si possono scindere, perché l'uomo è anima e spirito, c'è poco da fare, questo è un dato, noi siamo figli di Dio, quindi tutto ciò che fa bene all'anima fa bene anche al corpo. Ricordate per esempio ancora San Pio, quando fa il discorso di inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, dice che al letto dell'ammalato noi dobbiamo portare l'amore, perché se non portiamo l'amore, è San Pio che lo dice, i farmaci fanno ben poco. È cosa che aveva capito bene San Giuseppe Moscati, che curava le persone senza perdere di vista questa unità inscindibile tra anima e corpo, perché l'uomo è così. E poi anche i peggiori massoni e atei si recavano da lui perché aveva una capacità di diagnosi clinica che era eccezionale, unica. E gli nasceva da cosa? Ecco, dal non perdere di vista la realtà fondamentale, che l'uomo è sempre una unità di anima e corpo, e quindi ha a che fare, interagisce anche con realtà soprannaturali, spirituali. Che succede quando due ragazzi hanno subito una relazione? Beh, una serie di conseguenze negative anche dal punto di vista appunto naturale. Prima di tutto, noi non conosciamo bene l'altro, per cui dopo questa relazione noi potremmo tranquillamente lasciare una. E a questo punto, già qui dovremmo fare una prima considerazione e dire: ma quando incontrerò la donna che sposerò? Se è già stata posseduta da 5-6 ragazzi, o quando incontrerò l'uomo che diventerà mio marito, è già stato posseduto a sua volta anche lui da 5-6-7 ragazze, che marito fedele o che moglie fedele potrà essere? Che tipo di padre o di madre sarà per i miei figli? Ovviamente vedete come saltare, no, la fase della conoscenza dell'altro poi ci può portare ad amare considerazioni, ad amare conclusioni. Amare nel senso di amaro. Ora, questa è una delle cose, insomma, che dovrebbe farci aprire gli occhi anche a livello così, sulla base di un ragionamento naturale. Un'altra cosa che ovviamente viene, balza immediatamente alla luce, è come noi trasformiamo l'altro, che è considerato solo una realtà corporea e nulla più. Noi stiamo usando il corpo di un'altra persona. Ora, la corporeità è un dono che andrebbe fatto alla persona con la quale si pensa di costruire un progetto solido di vita. Quando la donazione corporea diventa un gioco, l'uomo ha rubato qualcosa alla donna, qualcosa di sé, e in un certo senso anche l'uomo è più vuoto di sé quando è stato derubato appunto da questo dono che lui dovrebbe soltanto alla donna con la quale intende realizzare un progetto di vita. E allora a questo punto vediamo come tra queste situazioni che ho descritto, no? E invece un fidanzamento un po' più solido, che si fonda poi effettivamente su questa volontà di costruire qualcosa insieme, porta il più delle volte oggi a una forma di relazione che purtroppo è diventata una abitudine, no? Che è appunto la convivenza. La convivenza, molto spesso, no, sentiamo parlare di giovani che vanno a convivere insieme. E quali sono le giustificazioni di questa convivenza? Beh, diciamo, è inevitabile perché la natura ha le sue esigenze, oppure si dice ho una volontà di stabilire un legame serio con lui o con lei, ma non è possibile per ora sposarsi e quindi conviviamo. Oppure quando ci sono situazioni di incertezza economica, per cui non conviene fare questo passo, e allora conviviamo, non conviene fare il passo del matrimonio. Oppure ancora, questo poi è si dice, no? Normalmente così provano come si sta insieme da marito e da moglie, così cosa vuol dire pagare le bollette, cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quell'altro, assumersi degli impegni e delle responsabilità, proprio argomentazioni puerili, come se per imparare tutte queste cose fosse necessario il peccato, no? Come se il senso del sacrificio lo si imparasse soltanto riproducendo un facsimile del matrimonio o della vita matrimoniale. E non è così, non è vero, no? Altrimenti, se diciamo ampliassimo, generalizzassimo questo concetto, insomma, ci capiremmo chiaramente l'assurdo. No? Ma soprattutto poi abbiamo anche un altro elemento di cui non dobbiamo dimenticare, che è la pressione sociale, la pressione che la società esercita nei confronti di questi dei giovani, no? Per cui ecco, dice, vabbè, ma che aspettate? Non vi potete sposare e cominciate a convivere. Ma quali sono invece i ragionamenti corretti che devono essere fatti? E perché bisogna evitare la convivenza? Intanto bisogna evitarla perché è quasi impossibile, no? Come a volte qualcuno mi ha detto, sì, però noi viviamo da fratelli e sorelle. E vabbè, allora io sono Babbo Natale, perché evidentemente non ho capito niente della vita. Ma purtroppo non è così, è difficile vivere da fratelli e sorelle vivendo, dormendo nello stesso letto. Quindi abbiamo una serie di giustificazioni, di motivazioni che apparentemente, no, potrebbero sembrare anche, diciamo, valide. E invece, qual è la posizione corretta da assumere? È proprio quella della castità prematrimoniale. La castità è lo strumento che hanno i fidanzati per verificare se si amano realmente. Diceva, come abbiamo detto prima, che se non c'è un tipo di relazione anche corporea c'è il rischio di infedeltà, e beh, allora vuol dire che se sarai infedele prima, sarai infedele anche dopo. Di conseguenza, ebbene, non capire bene con chi ho a che fare prima di fare il passo del matrimonio, prima di mettere al mondo dei figli, no? Tra l'altro, un altro dei rischi che appunto consegue a delle unioni precoci è proprio una gravidanza. E poi che cosa si fa? Nella maggior parte dei casi si decide di abortire perché non si è pronti e quindi si va ad uccidere una vita umana. Vedete quante conseguenze. Si perde la sacralità dell'unione tra uomo e donna, si perde la sacralità della vita perché vado ad uccidere un essere innocente. Ci sono tutta una serie di conseguenze che sono negative. Ma dicevo, la castità è la misura dell'amore reale che si ha nei nei confronti di lei o di lui. Intanto perché dà la possibilità di capire la capacità di autocontrollo di una persona. Se una persona è capace di controllare i propri impulsi, le proprie emozioni, ecco, allora sarà una persona padrona di sé, no? E potremmo dire anche una persona libera, direbbe San Tommaso, no? Ecco, quando è che l'uomo è libero, secondo San Tommaso? Quando è padrone di se stesso, dei propri atti, no? Di quello che fa. Se invece sono gli atti a soggiogare l'uomo, ebbene, allora si creano delle situazioni di disordine che possono portare anche alla dipendenza completa, con una serie di conseguenze come lo svilimento e la perdita della propria dignità. Io non so se qualcuno, penso di sì, ha mai visto per strada quelle persone che ormai sono dedite all'alcol, dipendenti appunto dall'alcol, che chiedono l'elemosina ai semafori per comprare un litro di Tavernello, che poi vino non è, e insomma fa male, voglio dire, no? Cioè, compra, voglio dire, adesso ho detto un nome così tanto per dire, non vorrei incorrere in qualche reato di pubblicitario, voglio dire soltanto che a volte c'è il commercio del vino che non è neanche genuino, fatto in modo artificiale, per cui fa più male che bene, quindi queste persone si distruggono proprio. E come le vediamo per strada? Che si lasciano andare, si lasciano vivere, sembrano quasi dei vegetali, sembrano quasi dei sono persone appunto senza dignità, e questo è lo stato estremo a cui può portare la dipendenza. E la dipendenza che cos'è? È il predominio degli atti, delle azioni sull'uomo. L'uomo non è più padrone delle sue azioni, ma è succube, ecco, dei suoi bisogni, dei suoi istinti, per cui non riesce più, ahimè, ad uscire fuori da questa situazione, salvo un miracolo. Salvo appunto poi la preghiera, perché è anche possibile uscire da queste situazioni, anche le più disastrose, ma mai, mai da solo, non da soli o con la sola forza umana. C'è bisogno di tanta, tanta preghiera. Ecco perché, per esempio, per parlare di un fatto reale, no? Chi aveva una dipendenza di tipo omosessuale, tipo appunto l'amico Luca di Tolve, che è uscito fuori da questa dipendenza, è uscito fuori proprio grazie alla preghiera, grazie alla conversione, grazie a un cambiamento di vita, perché non c'è una terapia che si fonda sui soli mezzi umani. Abbiamo detto prima, l'uomo è un'unità di anima e corpo, per cui per uscire da certe situazioni di dipendenza c'è assolutamente bisogno di curare l'aspetto spirituale, quindi la preghiera come aiuto, come supporto per liberarsi appunto da questa schiavitù. E allora un uomo che non è padrone di se stesso, che non è completamente libero, senza adesso pensare a questi casi estremi, no? Pensiamo ai casi più comuni, sarà un uomo che mette a rischio poi la fedeltà coniugale. Sarà un uomo che poi, o una donna, che mette a rischio la fedeltà coniugale. Per cui guardate quanto è fondamentale, no? Tutta la fase preparatoria di conoscenza, di amicizia, di fidanzamento, che poi noi andiamo a bruciare, noi andiamo a così, ad annullare per andare subito, diciamo, a vivere dei tipi di relazioni, delle relazioni che sono lecite appunto soltanto all'interno del matrimonio sacramentale, appunto sacramentale e non civile, perché c'è sempre quel discorso di questa componente spirituale e materiale di cui appunto l'uomo è composto e non possiamo perderla di vista. Dunque, io direi di fare un piccolo stacco musicale e poi passiamo agli ultimi minuti di trasmissione. Se la regia può introdurre una musica, grazie. Non c'è. Vabbè, allora continuiamo. Sperando che quest'ape che è entrata nella stanza, non è un'ape, un vespone, ci consenta di continuare. Ecco, l'incapacità di dominarsi, dunque, mette in evidenza, la debolezza della persona. E qui, ecco, bisogna ricordare anche una catechesi del Santo Padre Giovanni Paolo II del 28 agosto del 1984, dove ci ricorda proprio che l'incapacità di dominare se stessi produce un carattere debole, segno di immaturità psicologica e affettiva. La persona umana ha come costitutivo fondamentale il dominio di sé e l'uomo è persona proprio perché è padrone di sé e domina se stesso. Quindi, vedete, la persona umana è una persona capace di regolare i propri impulsi. Quanti uomini esistono oggi? Veri, ma forse si contano sulla punta delle dita. Abbiamo una generazione di persone molto fragili, di persone che di fronte alla minima difficoltà possono reagire anche con in modo, diciamo, come dire, completamente sproporzionato rispetto al dato, no? Rispetto alla difficoltà. Ecco, ricordo per esempio una ragazza che si è suicidata perché ha avuto un brutto voto, ma veramente che cosa c'è dietro un atto del genere? Sicuramente una fragilità. Una fragilità che non è stata affrontata, cioè che non è stata analizzata, una fragilità che non è stata attenzionata. Ecco, sarebbe bastato questo per evitare quel gesto, no? E invece, purtroppo, questo non c'è stato. E questo mette ancora una volta in evidenza l'incapacità anche del mondo adulto di trattare le tematiche dell'affettività dei giovani, no? Per cui i giovani si lasciano un po' guidare così, dai propri impulsi e anche dalle mode sociali, perché va di moda oggi che un ragazzo abbia almeno avuto una relazione, abbia fatto almeno un viaggio con la ragazza e abbiano dormito insieme, e se questo non succede, ahimè. Però ripeto, è una pia illusione. Penso a quei ragazzi che dicono: sì, ma noi ci vogliamo comportare bene. Sì, però è una pia illusione pensare di fare un viaggio con una ragazza, dormire nello stesso letto e diciamo, non avere anche una relazione di tipo corporea. San Giovanni Bosco ci insegna che le tentazioni vanno evitate. Dunque, non devo entrare in situazioni pericolose. Non devo e non posso entrare in situazioni pericolose. Ora, i rimedi contro questo tipo di mentalità sono dei rimedi che vanno visti fin da quando si è piccoli. Ecco, i bambini vanno educati, innanzitutto vanno educati a comprendere che esiste una dimensione della vita che va oltre quella naturale, no? E che abbiamo un punto di riferimento nella nostra vita, che è Dio, no? E che è la nostra religione cattolica, cioè tutti gli insegnamenti che Gesù Cristo ci ha dato, che i padri della Chiesa ci hanno dato. Ed è a volte anche abbastanza complesso, difficile trovare genitori che comprendano l'importanza di questo tipo di educazione, anche come scudo, come corazza da formare per i loro figli qualcosa quando si troveranno nel mondo, che già subito e precocemente questi ragazzi subiscono le influenze del mondo. Basti pensare, per esempio, a quello che comporta l'uso di un cellulare, che per quanto controllato, ecco, è sempre possibile sfuggire al controllo dei genitori, trovandosi in situazioni, insomma, facendo sì che questo strumento diventi un ponte, un mezzo per far giungere al bambino dei messaggi che sono completamente contrari a quelli che i genitori danno e quindi diseducativi, no? Quindi abituare un bambino al rispetto del proprio corpo, ma anche al rispetto delle persone dell'altro sesso. E per quanto riguarda appunto le bambine, e qui andrebbe detto che come vestono le mamme, così vestono anche le figliole, no? Per cui anche la moda ha una sua incidenza in questo. Per cercare di vivere castamente, occorre osservare una moda che sia, diciamo, dia un'idea della riservatezza della donna. Una donna che si scopre ormai con una facilità incredibile. Che educazione in tal senso può dare ad una figlia se prima lei non comprende l'importanza di un vestirsi in modo, diciamo così, decente, no? Ecco, ancora una volta ricordo che San Pio tuonava contro le persone che si vestivano, diciamo, in modo. Per i tempi, in modo non riservato, e bisognava avere la gonna al di sotto del ginocchio. Quindi, se appena appena la gonna lasciava intravedere le ginocchia, San Pio si arrabbiava. Qualcuna la cacciava dal confessionile, diceva: vatti prima a vestire e poi ti vieni a confessare. Ecco, sembrano cose da poco, ma se noi fin da piccoli educhiamo i nostri figli alla riservatezza, li educhiamo al rispetto di sé e degli altri, ebbene allora noi stiamo dando delle armi per poter, diciamo così, combattere una volta che entreranno inevitabilmente a contatto con i propri amici. Anche la scuola oggi è diventato un problema. È diventato un problema perché ovviamente nella scuola subito c'è l'incontro con tante realtà diverse che non è una crescita, lo è soltanto se c'è il rispetto di certi principi di base, altrimenti c'è una commistione pericolosa che può danneggiare appunto i bambini. Dopodiché, insomma, bisognerebbe, man mano che questi bambini crescono, far comprendere loro il valore dell'amicizia, il valore dell'amicizia che deve essere disinteressata. Quindi, diciamo, occorre anche una grande attenzione sulle frequentazioni dei nostri figli, chi frequentano, che cosa fanno, dove vanno, perché è facile poi subire l'influenza di persone, anche più grandi a volte, che sviano da quella direttiva educativa che i genitori danno. E quindi anche in questo caso occorrerebbero proprio delle continue riflessioni sul tema dell'affettività, far comprendere che non tutte che non tutti i sentimenti di amore che si provano verso le persone dell'altro sesso, sono finalizzati ad un fidanzamento, perché appunto ci può essere un amore disinteressato di amicizia comunque occorre, se si tratta di persone di diverso sesso, sempre che sia accompagnato da una grande capacità di autocontrollo. Ecco, qualora questa non ci sia o ci siano delle debolezze a priori, allora può diventare anche rischioso questa relazione, perché si confonde per amore ciò che poi è sì un amore, ma è semplicemente un amore di amicizia, un amore cioè fondato sul bisogno di far contento l'altro, ma disinteressato, senza chiedere altro, ecco. Quindi bisognerebbe lavorare molto sull'aspetto dell'affettività e poi bisognerebbe lavorare molto anche sul fatto di far comprendere che la castità diventa appunto un valore per comprendere se effettivamente si sta amando l'altro. Se io sono casto nel fidanzamento, sto rispettando l'altro, sto ponendo l'altra persona in una posizione superiore, diciamo, a quella che potrebbe essere la posizione su cui mi spingono i miei egoismi o i miei impulsi o le mie tendenze. Quindi è la regolazione di tutto questo, poi comporta, diciamo, un risultato strepitoso, bellissimo, che forse oggi è quasi dimenticato, fa sentire effettivamente lui e lei come persone libere, ma di una libertà che diciamo rende felice al tempo stesso e che è consolidata proprio su un tipo di rapporto ideale, no? Che è quello appunto a cui poi nostro Signore ci chiama, fino al passo del matrimonio, dove poi si completa questo amore oblativo anche dal punto di vista corporeo. Ecco, io mi fermerei qui e vi do appuntamento, non so a quando, però ecco, vi auguro, lascio a tutti il buon pomeriggio e vi saluto caramente. Ave Maria, Ave Maria.